saltiamo, in qualche parte andiamo così di corsa che lo accenniamo soltanto, che sennò dovremmo stare veramente qui lungamente, e quindi non leggeremo tutti i versetti, però a casa leggete. È fatto in un modo che voi dietro potete prendere anche appunti se volete, perché è, vi ripeto, uno studio fatto in un certo modo, proprio per approfondire sempre di più. Stiamo facendo un esperimento, ringraziamo il Signore per la partecipazione, ripeto, che abbiamo, siamo un buon numero e ringraziamo il Signore per questo. La lettura sarà libera, tanto ci sentiamo tra di noi, anche senza alzarsi in piedi, perché vogliamo velocizzare un po', possiamo leggere i versetti man mano che li troviamo. Cominciamo da Deuteronomio 30, dal verso 15, Deuteronomio 30, dal verso 15 al verso 20. Se l'avete trovato.
Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi. Il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro e se tu non obbedisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti a altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti, la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita, è colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe.
Elezione, predestinazione e sicurezza eterna. Scegli dunque la vita affinché tu viva. Nella versione di Diodati è eleggi la vita. Scegli, eleggi. Una scelta, un'elezione. Dio è grande, potente, sovrano, sapiente, giusto, pieno di grazia e amore. Egli ha creato l'uomo come un essere libero. L'uomo non è un burattino, ma è capace di scegliere. Adamo poteva scegliere fra tutti gli alberi del giardino e quello del frutto proibito. Scelse sempre bene, poi arrivò Eva. E Eva gli diede qualche consiglio. Però il consiglio non fu buono. Ora è importante vedere e stabilire in questo studio l'importanza della sovranità di Dio. Dio ha un progetto, un programma, un piano, ma c'è anche la libertà dell'uomo. L'uomo può scegliere, siamo liberi di scegliere. È importantissimo vedere l'equilibrio tra tutto questo. Perché questo studio? Perché oggi purtroppo queste idee circolano così liberamente che per esempio i giovani vanno su internet con una grandissima facilità e si fanno delle idee a seconda di quello che trovano. Poi ci sono le Bibbie annotate. Le Bibbie hanno spesso delle note, come questa che ho io stasera, in fondo, e danno delle spiegazioni. Hanno delle note, vedete questo glossario che c'è in fondo, hanno delle note a che pagina. Certe volte persino i riferimenti, solo i versetti che ci sono al lato della Bibbia o in fondo alla Bibbia, ti riportano a un altro passo che però non c'entra niente. Ma siccome la maggior parte di quelli che si mettono a leggere e studiare la Bibbia amano la predestinazione, hanno abbracciato questa dottrina, allora la predestinazione va dappertutto. Tu vai a prendere un dizionario, una Bibbia annotata, la Thompson, l'altra, la MacArthur, la Scofield, sono pieni di predestinazione. Dovunque ti giri c'è la predestinazione. Prendi un libro qualsiasi, da qualsiasi parte c'è la predestinazione. E quindi bisogna fare attenzione a questo. Allora, Nel mondo pagano di allora c'era la fortuna. Oggi c'è la fortuna? Ci crediamo noi alla fortuna? La dea bendata. No, oggi la fortuna indica soprattutto la sorte favorevole, ma in realtà allora era proprio una dea nel mondo romano. Poi c'è il fato, che indicava l'oracolo, la parola della divinità, il destino. Il destino. C'è il destino? No, ma sai, era destinato. Quante volte l'hai sentito dire? Era destinato, è quello. Gli è caduta una tegola, era destinato. Quello l'incidente, era destinato. Sempre qualsiasi cosa, tutto destino. Il destino è da tutte le parti. Tutto parte, per quanto riguarda la Bibbia, da un certo Agostino, che poi i cattolici chiameranno Sant'Agostino, e l'idea di Sant'Agostino viene ripresa da Calvino, che nel mondo protestante diventò famosissimo perché era un riformatore che cercava di influenzare la vita della Chiesa, riformatore, la riforma, e per mezzo anche di un'influenza sociale sulla società. Quindi lui voleva stabilire la società calvinista in un certo modo. Desiderava contrastare la dottrina cattolica della salvezza per opere e per meriti, quindi aveva un buon sentimento dentro di sé. Però poi dopo, quando tu ti spingi in certe cose a un'altra, ad andare fino all'altra parte, poi diventa eccessivo, diventa discutibile tutto quanto. Il successore di Calvino, Teodoro di Beza, ebbe un durissimo contrasto con il teologo Arminio. Arminio cercava di dire: va bene, volete accettare il calvinismo? D'accordo, però almeno non dovete dire che Dio è l'autore del male, perché nel momento in cui dite che Dio mi spinge a me, mi spinge a me a suonare,
perché non suono?
C'è volume basso. Allora, neanche con le piedi. Allora, quando io sono spinto a suonare da una forza superiore, non sono più io libero, devo per forza farlo. Allora, se io sono spinto a rubare, non sono più io libero da solo, ma io stesso commetto peccato, e Dio sarebbe in questo modo l'autore del male, del peccato. La controversia fu così forte che nel sinodo di Dordrecht nel 1618 e 19 durò due anni di sinodo. Immaginate che allegria, 2 anni a scontrarsi su una cosa del genere, figurate. Si definirono i principi fondamentali, che adesso vengono chiamati con le iniziali, il famoso TULIP, cioè l'uomo è totalmente depravato, quindi non riesce più a capire il bene e il male. Dio per forza lo deve predestinare, perché lui non capisce più niente, non ha più la capacità di poter distinguere le cose, e quindi l'uomo non capisce. Poi l'elezione incondizionata, la terza con la L, in inglese vedete cominciava con la lettera L, l'espiazione limitata, compiuta solo da Cristo per gli eletti, sarebbe, dicono loro. Poi la grazia irresistibile e poi la perseveranza finale dei santi assicurata in eterno. Mi fermo, c'è qualche domanda sull'argomento? Su quanto detto finora c'è qualcosa da dire? Siete a posto? Dice sì, fratello, ho una domanda. Quando si mangia? Vabbè, dai, più tardi, un'altra volta, lo so. L'elezione incondizionata riguarda la scelta compiuta per un libero atto della volontà di Dio. L'elezione o predestinazione è il proposito immutabile di Dio, secondo il quale, mediante la liberissima scelta della sua volontà, egli ha in Gesù Cristo eletto alla salvezza prima della fondazione del mondo, fra tutto il genere umano caduto per propria colpa, una certa quantità di uomini, né migliori né più degni degli altri. Alcuni li avrebbero iscritti nel libro della vita, altri no. Stop! Questa è la dottrina. Allora, io ho a casa alcuni libri di Calvino e ho anche questo, che in origine erano 12 volumi, se non ricordo male. Io li ho condensati con lo scritto fitto fitto in due volumi così. Erano originali. In questi 12 volumi l'ho scritto, la definizione di Calvino di predestinazione è un trafiletto così, piccolo piccolo. Però pensate, una cosa di un teologo, quanto scalpore ha fatto. L'Olanda e il Belgio si divisero storicamente soprattutto per questo. In Francia ci sono state delle guerre per questo, in Svizzera ci sono state delle uccisioni per questo. Questo era alla base. Addirittura il capitalismo come lo conosciamo oggi, alcuni nel mondo anglosassone dicono che è venuto dalla dottrina della predestinazione assoluta. Pensate quanto abbia influenzato e influito dappertutto, in tutte le parti. Era una cosa che aveva una importanza veramente grande. Ma noi possiamo accettare questo? Possiamo accettare dal punto di vista biblico che Dio ha scelto qualcuno per sua volontà? Egli ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, fra tutto il genere umano, una certa quantità di uomini. Perché? Che esempio possiamo fare? Come li ha scelti il Signore? Per esempio, no? Sul destino, quando Baggio, sapete tutti che Baggio? Sì. Non tutti sapevate chi era Calvino, ma chi è Baggio? Allora, quando tira il rigore, è lui che era buddista, tirò il rigore a Taffarelli, il portiere Brasile che era cristiano, non vi ricordate sto fatto perché voi siete giovani, però quando tirò il rigore, lo tirò alto, dicevano era destino, era predestinato. Perché? Perché l'Italia doveva essere eliminata e il Brasile doveva vincere, eh? Vedo che siete proprio tutti svegli in questo momento. Guarda, certe volte basta un tocco di calcio che subito. Allora, chissà perché oggi però. Ora è importante vedere questo, ma in che modo agisce la predestinazione? Ma sarà veramente così? Ma Dio può aver scelto me senza che io ne sapessi niente? Salvato. Simone è salvato, Carlo purtroppo no, vabbè, dai, facciamo l'inverso. Simone perduto e Carlo salvato. Ma perché? Ma Dio può avere una scelta di questo genere? Non è che Dio fa del male a Simone, solo non lo considera, considera Carlo e lo salva. Ma a Simone, Simone siccome è peccatore di suo, se ne va all'inferno e basta. Dio non la legge, non è che gli fa un torto, perché lui se ne va all'inferno per le colpe che subisce, non gli fa un torto, solo lui vuole scegliere Carlo e basta. Non perché si merita di più, ma solo perché Dio ha decretato così. Non può essere vero, perché andiamo contro ciò che abbiamo detto prima, che Dio è perfetto, che Dio è giusto. Vero che Dio è giusto? Ditemi la verità. Dio è giusto, egli è senza ingiustizia, senza parzialità, non può escludere alcuni e predeterminare le azioni malvagie dei perduti. Dio non desidera la morte ma la vita. Ezechiele 33:11.
Convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste casa di Israele.
Dio vuole la conversione, la vita, non ha voluto la morte. Poi Dio è amore, egli ama tutti e non ama solo la Chiesa, ama tutti gli uomini, altrimenti Dio non salverebbe gli altri che non fanno parte della Chiesa. Non esiste una redenzione limitata. Come dice prima Timoteo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E Gesù sulla croce è morto per tutti, come prezzo di riscatto per tutti. Inutile che leggiamo questo verso. In 1 Giovanni 2 sapete tutti che dice, poi leggeteli a casa alcuni versi, che dice che Gesù andò a morire sulla croce, diede la sua vita per i peccati di tutto il mondo. Ma questo lo dobbiamo leggere, seconda Pietro 3:9, non lo avete nelle vostre note, se volete lo potete leggere. Seconda Pietro 3:9. Siamo al punto 2 dell'elezione, cioè Dio è amore. Seconda Pietro 3:9.
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi.
Dio vuole che tutti giungano a ravvedimento. Dio ha una sua propria volontà e la volontà di Dio rispetta la volontà umana. Caino, non devi uccidere Abele, eh? Caino, mi raccomando. Caino, sta attento. Caino, il peccato ti sta spiando alla porta. Caino, tu devi contrastarlo, tu devi dominarlo. Allora siamo noi che scegliamo o di evitare il peccato oppure di caderci dentro. Dio nella sua sovrana volontà rispetta la nostra volontà. L'esempio classico che faccio io è proprio banale, un oggetto qualsiasi che io metto così. Lo faccio cadere, sì o no? Lo faccio cadere? Voi che dite? No, non fa tanto rumore, proviamo. Non è tanto, non rompiamo niente. Voi che dite, lo faccio cadere? Non lo sapete. Non lo sapete? Dio lo sa. È qui la differenza tra noi e Dio. Dio lo sa prima, ma la scelta la faccio io. Io sto decidendo se farlo cadere o no. Volete che andiamo avanti sulle scelte? Bene, d'accordo. La scelta è mia, sono io che voglio dare questo in testa a Giancarlo. No, poverino, proprio. Brava, sono io che scelgo, no? Carlo, no, a Carlo non c'è più rispetto. Sono io che, Dio lo sa già. Se io lo farò o meno, Dio lo sa. Lo ha già visto prima. Però sono io che scelgo. Non sta scegliendo il Signore per me. Al limite lui mi dice, siccome è peccato fargli del male, non lo fare, mi consiglia. Ma la scelta la faccio io. È importantissimo questo, Prevedere, antiveggenza. Preveggenza è un termine che si usa nella magia, non lo vogliamo usare. Però è importante sapere che Dio ha una sua propria volontà, ma ci lascia liberi di scegliere. Dio lo sa prima e la libertà di scelta dell'uomo non intacca la sovranità e il controllo di Dio. Per esempio, no? Dio ci ama profondamente, Dio ama tutti gli uomini, è vero che Dio ci ama? Fatemi sentire, Dio ci ama, vero? Dio ci ama. Se tu lo ami o no, lui, il suo amore non cambia e non viene scalfito per niente proprio, cioè il suo amore rimane sempre grande, immutabile, eterno, infinito. Ma Io non lo amo perciò, né sento il suo amore, né provo amore per lui. Niente, 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 però il suo amore, così per la luce di Dio. Dio è luce, Dio è giusto, Dio non cambia. Se tu sei giusto o ingiusto, è per il tuo bene o per il tuo male. Se tu ti comporti sotto la luce, ma lui non gli puoi fare proprio niente, perché Dio è Dio. E perché Dio è pieno di gloria. Vogliamo dare gloria a Dio? Che dice? È pieno di gloria. Quindi noi non gli possiamo fare nulla. Poi Dio parla nella scrittura. Se l'elezione fosse secondo la parola di Dio, ci sarebbero delle conseguenze dottrinali enormi che riguardano poi la sicurezza eterna, e quindi che l'uomo dopo la salvezza non può più sviarsi, non può più peccare. Ma noi dobbiamo considerare che la Bibbia dice chiaramente che tutti noi, anche noi salvati, siamo peccatori, e se diciamo di non essere peccatori, la verità non è in noi. Siamo bugiardi, saremmo bugiardi. Quindi c'è un minimo di peccato, anche se non cadiamo volontariamente, non scendiamo volontariamente nel peccato, però tutti siamo peccatori. Invece il Signore ci rivolge degli appelli continui perché noi possiamo rimanere fedeli. Quali sono le conseguenze pratiche? Questa teoria va a scapito dell'evangelizzazione. Ma scusa tanto, ma se Dio ha già scelto quelli che saranno eletti, ma perché io vado a evangelizzare? E fratelli, scusate, io devo parlarvi chiaro in questo modo un po' duro adesso. Fratelli, ma quanti missionari sono morti per andare a evangelizzare? Ma che sono morti a fare, se Dio aveva già scelto quelli che dovevano essere eletti. Non può essere così. Quindi noi evangelizziamo perché sappiamo che dipende anche dalla scelta dell'uomo, dall'accettazione dell'uomo. Romani 10:14, leggiamo questo. Quindi come crederanno se non c'è chi predica? Come potranno credere, quindi fare la loro scelta? Ma se Dio li ha già eletti, che bisogno c'è di predicare? Che bisogno c'è di fargli fare la loro scelta? Dio già li ha programmati, li ha eletti. E questo non incoraggia neanche la consacrazione, perché metti caso che io, come dicono i testimoni di Geova, ci sono 144.000, no? Metti caso che io sono certo di essere uno degli eletti, che bisogno c'è di consacrarmi? Adesso invece di stare in chiesa a leggere la Bibbia, stavo fuori a vedere la partita. Che partita c'è in questo momento? Ragazzi, non fate finta di non sapere. Colombia contro... vedi che lo sanno, lo so pure io. Allora, lo so perché. Dai, va. Perché nella Colombia giocava gioca ancora, no? Non so se è titolare, un calciatore. È la Colombia dove c'è il Cavani, quello del Napoli.
Uruguay.
Scusate, sono più aggiornato. E questo calciatore è bravissimo e tutto, che ha portato anche quella squadra a essere forte lì in America, insomma, tra le prime, eccetera. Questo calciatore a un certo punto sembra che abbia lasciato la moglie. Un calciatore credente, ma credente a modo suo, che ne so, credente, ha lasciato la moglie per andare con un'altra persona. Attenzione, perché dico questo? Ma se fosse predestinato, lui di azioni così ne poteva fare a centinaia, tanto sempre eletto, tanto ormai ci aveva come un timbro addosso, eletto, non si può più sviare, comunque sia, sempre consacrato rimane, sempre salvato rimane. E no, non è così, altrimenti la nostra consacrazione personale scende. Invece noi vogliamo restare sull'altare e vogliamo onorare il Signore ogni giorno della nostra vita. Questo è fondamentale. Poi ci sono le conseguenze personali di sentirci più orgogliosi, un senso di superiorità. Vi ricordate come dicevano i farisei, vero? I farisei come dicevano? Noi siamo migliori, noi siamo grandi, invece gli altri popoli non contano niente. E invece il Signore gli ha fatto questo bello scherzetto di predicare l'Evangelo a tutti quanti, senza distinzione più di razza e di popolo. Dio desidera concedere la salvezza a tutti. Allora, fratelli, ascoltate. Devo andare di corsa, quindi leggeremo adesso in Marco 5, che è importantissimo. Ma se noi pensiamo che un uomo non possa più scegliere o avere la capacità di scelta, tanto è diventato peccatore, noi sbagliamo nei confronti del Signore, perché Dio può fare le cose che noi neanche immaginiamo o pensiamo. Dio può salvare, ma quello ormai è tanto peccatore, quello ormai è tanto indemoniato, quello ormai è tanto preso dalla droga, quindi è impossibile per lui, quello è tanto bestemmiatore, è impossibile per lui andare a Dio. Ma questo lo diciamo noi. Ci crediamo che il sangue di Gesù può togliere via ogni peccato, sì o no? Il sangue di Gesù è più potente di qualsiasi nostra idea. E l'esempio importantissimo per noi è questo, Marco 5 da 1 a 7.
Giunsero a proprio riva del mare nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con cerchi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i cerchi spezzati, e nessuno aveva la forza di domandare. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi».
Ora, guardate bene. Nessuno lo poteva tenere legato l'indemoniato, era così pieno di demoni, però da solo corse verso Gesù. Ma come uno così pieno di droghe, di demoni, di alcol o di altre cose? Fratelli, il sangue di Gesù è più potente e chi vuole può andare da Gesù. Se un uomo vuole andare dal Signore, può stare anche in Antartide tutto l'anno, ci sarà qualcuno che andrà in Antartide e gli parlerà del Signore. Se uno vuole cercare il Signore, Dio troverà il sistema di raggiungerlo in tutti i modi, in tutte le maniere. Basta che ci sia la volontà dell'uomo. La volontà di Dio già c'è, perché Dio vuole tutti gli uomini siano salvati. Un fratello si è convertito mentre abitava nella zona di Ferrara, la zona del delta del Po. Avete presente il Po? Avete presente il Po? Il fiume? Un Po? Allora, il Po nasce, come sapete tutti, geografia, abbiamo appena finito la scuola, nasce, esatto, proprio lì, nasce da quelle parti, no? Un po' più lontano dopo questa, su che il Monviso, com'era? Mongenisio?
Monviso.
Poi scende, passa a Torino, e a Torino c'era un fratello che scriveva a mano, allora si scriveva, non c'erano computer, scriveva dei biglietti, Gesù ti ama, Gesù vuole la tua salvezza, metteva questi biglietti arrotolati dentro delle bottiglie, otturava, metteva un tappo bello forte e li tirava nel mondo. Quella bottiglia arriva fino ai lidi ferraresi. E questo fratello che si trovava nella barca per pescare, vede questa bottiglia, la prende e dice: ma che strano, c'è un biglietto, come si faceva? Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Va a vedere, legge e c'è un indirizzo, si parla del Signore. Questo fratello si è convertito, è diventato un pastore. E tra l'altro poi è stato anche il mio pastore, quindi questa storia me l'ha raccontata pure tante volte. Il fratello si è convertito per un biglietto che c'era e che era stato lanciato a Torino dentro una bottiglia, e è arrivato per tutto il Po da Torino a Ferrara. Quanti chilometri sono? Sì, adesso tiriamo fuori i cellulari, andiamo su Google Maps a vedere. Voi sapete che è una bella strada, la bottiglia poteva avere tante cose, perdersi in qualsiasi, fermarsi eccetera, è arrivata fino a là. Se uno di noi cerca il Signore trova il sistema di arrivare a noi, perché Dio ci ama, perché Dio ci vuole fare del bene. Dio desidera la salvezza di tutti. La predestinazione, la definizione di predestinazione assoluta, la definizione, fratelli, abbiate pazienza, la dobbiamo leggere. Il piano secondo il quale Dio dall'eternità ha previsto e voluto gli avvenimenti che hanno luogo nel tempo. Il concetto include due elementi: la prescienza, con la quale Dio conosce, e la preordinazione, con la quale Dio dispone tutte le cose e determina il conseguimento del fine voluto. In questo caso, se Dio vuole una cosa, la grazia è irresistibile. La grazia non si presenta a Paolo solo perché Paolo deve convertirsi e accettare il Signore, ma si presenta in una maniera irresistibile. E allora Paolo, dicono, cade da cavallo. Paolo camminava a piedi, non andava a cavallo. No, il cavallo c'è sui dipinti che hanno fatto poi. Ma Paolo andava a piedi. Paolo cade, per forza si deve convertire. No, per forza non si deve convertire nessuno. Dio propone e noi dobbiamo accettare. Fate un esempio qualsiasi. Se io e te abbiamo una cattiva abitudine, Dio ci dice di non fare così. Dio ci consiglia. Una cattiva abitudine, una cosa qualsiasi. Qualsiasi esempio potete fare a centinaia. Per esempio, è una scelta che dobbiamo fare. Qualsiasi cosa Dio ha previsto e vede, ha antevisto qualsiasi cosa, conosce ogni cosa, Atti 2:31. Previde che Gesù sarebbe risorto, lo vide prima. Lo Spirito Santo conosce ogni cosa. Se tutto fosse già stabilito, tutte le esortazioni della Scrittura a rimanere fermi, costanti, andare avanti sarebbero perse, soprattutto in Ebrei, dove si dice di andare avanti, di non fermarsi. È importantissimo vedere questo. Qual è il dubbio? Ma se Dio sapeva prima, perché? Come rispondiamo? Aiutatemi, senza leggere però. Come rispondiamo? Dai, se Dio sapeva prima quello che poi è successo, come rispondiamo? Ditemi questa cosa. Io mi siedo un attimo, mi riposo un minuto.
Ma è Dio lo sa,
Dio sa ogni cosa. Benissimo. Poi? Quindi?
Perché è l'amore di Dio che spinge a mandare il suo figlio per l'umanità, per tutti quanti.
Certo, per tutti quanti gli uomini. Quindi Dio sapeva prima. Perché? Ditemi una cosa. Ma se noi abbiamo dei figli, perché li abbiamo messi al mondo? Se sapevamo che ci sono tante cose negative, perché? Il figlio è l'oggetto dell'amore, sì o no? E Dio allo stesso modo ci ama. Possiamo dire che Dio ci ama stasera? Allora, vedete che per amore il Signore ci ha creati, per amore nostro. È perché noi scegliessimo volontariamente di amarlo. Adamo ed Eva dovevano soltanto fare questo, continuare ad amare il Signore, non dovevano fare molto. Lavoravano senza sudore, potevano avere figli senza dolore, ma non dovevano fare molto, dai, potevano essere tranquilli, andare avanti. Dio sapeva prima che l'uomo sarebbe caduto e lo ha creato perché Dio ci ama. Dio non prende piacere nel vedere il peccato. Leggiamo questo, Abacuc 1:13. Ecco, è importante sapere che Dio ha gli occhi troppo puri per vedere il peccato, non ama il peccato, non vuole il peccato, non ha mai voluto il peccato. Noi abbiamo scelto il peccato, noi ci siamo allontanati dal Signore. Allora, le risposte bibliche che qui avete sono un pochino complesse, Satana era stato creato come angelo perfetto e Dio sapeva della sua caduta, ma per mezzo di Gesù Satana è stato vinto e Dio trae maggior gloria, perché lo scopo di Dio è la sua gloria personale, perché lui è Dio, lui deve ricevere gloria, la nostra vita deve dare gloria a Dio, è importantissimo, siamo stati creati per questo. Anche Faraone si opponeva e si ostinava nella sua posizione finché il Signore gli indurì il cuore, perché ti dicono, ma vedi pure Faraone, il Signore gli ha indurito il cuore, non poteva più scegliere, doveva fare per forza, no, era lui che sceglieva di indurire il cuore, e allora il Signore gli indurì il cuore, Esodo 5:2. Leggiamo solo questo, Esodo 5:2. Ecco, vedete, è lui che decide. Io non conosco il Signore, chi è il Signore? Io non voglio aiutare. Poi anche da persone cattive dice sì, però conosco quella persona, è tanto che mi fa tanto soffrire, è tanto cattiva. Non ci preoccupiamo. Voi pregate il Signore che quella persona si converta. Questo è il nostro compito. Questo dobbiamo fare, ma quello non si convertirà mai. Ritorniamo al discorso di prima, lo pensiamo noi, Dio può farlo. Allora, è tanto cattivo, è tanto negativo, ma Dio prende gli astuti nella loro astuzia. E il Signore abbassa la superbia. Noi vogliamo essere umili perché il Signore a suo tempo ci innalzerà. Che cosa aveva prestabilito il Signore? Rapidamente. Egli è il sovrano assoluto e può influenzare le più grandi decisioni della storia umana. Leggiamo questo versetto, Apocalisse 17:17. Non l'avete nelle note, eh? Apocalisse 17:17.
Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute.
Cioè il Signore su certi eventi della storia può influire, influisce sui capi di Stato del nuovo regno, che potrebbe essere l'Europa, che controlla tutto quanto, per dare il potere alla bestia. Adesso questi giorni sta circolando la notizia che il Papa vuole far mettere il microchip sulla mano o sulla fronte. Adesso dicono che in America si è inserito tra l'indice e il pollice, e allora tutti sono controllati da questo microchip, che per poter fare tutte le cose che riguardano e questo, dicono, potrebbe essere il segno dell'anticristo sulla fronte o sulla mano. Potrebbe essere anche quello. E il Papa dice che in Vaticano lo vuole mettere a tutti. Comincia dal Vaticano e poi parte con tutti quanti. Dentro la testa di quelli del Vaticano bisognerebbe mettere tante cose. Scusate, mi ero un attimo distratto. Torniamo a noi, il nostro studio. Allora, il Signore ha fatto delle scelte perché Lui è sovrano. Tu l'hai scelto tu di nascere in quest'epoca? Fratelli, che vi piace la tecnologia, che stasera dovete vedere la partita, che vedete la TV, eccetera. Ma come facevate se nascevate nel 1253? Ma come si faceva? Io come faccio, che faccio continuamente email, messaggi, WhatsApp, eccetera? Come avrei fatto nel 1500? Dovevo andare al sinodo di Dordrecht. Ma come si fa ad andare fino a là? Col carro, o a piedi, o col mulo, se andava bene l'asino. Come si fa? Il Signore ci ha dato di nascere in quest'epoca, nella famiglia. Oh, la famiglia ti piace o non ti piace quella? Vi vedo abbastanza partecipi in questo momento. La durata della nostra vita è scelta dal Signore, però attenzione che anche qui ci sono dei casi malaugurati. Ora, in cui scegliamo noi. Dio non stabilisce quindi quale uomo salvare, è contrario alla sua natura, e Dio non vuole forzare qualcuno per essere salvato e limitare altri alla perdizione. Non esiste predestinazione assoluta, ma condizionata alla nostra scelta, secondo il nostro testo di Deuteronomio. Allora, che cosa ha stabilito il Signore? Innanzitutto la predestinazione condizionale generale. Dio voleva un popolo. Ora, questo discorso è a parte per quanto riguarda Israele, perché lì siamo nell'Antico Testamento, è tutto un discorso a parte per Israele. Infatti, quando voi leggete Romani capitolo 9 e capitolo 11, lì vi potete confondere. Ma allora questo era tutto prestabilito, allora c'è la predestinazione, perché per Israele il Signore ha operato così così, non vi confondete, lì si parla di Israele, Romani 9 e 11, ricordate? Romani 9 e 11, ricordate questo, questo è molto particolarmente importante. Ma Dio ha voluto un popolo nel Nuovo Testamento, e è la sua Chiesa. È formata da tutti quelli che accettano Gesù, da tutti quelli che credono e che scelgono di farvi parte. Allora, non esiste predestinazione per quello che cammina fuori da via Salita Castello Piaggissi. quello cammina e va avanti. Ma per uno che vuole far parte della Chiesa e entra dentro e si mette qui e chiede perdono a Dio dei suoi peccati e si converte, per quello c'è qualcosa. Il Signore ha stabilito prima che farà parte di un popolo che è la sua Chiesa. Il Signore non ha stabilito di farlo entrare, ma il Signore ha stabilito che se uno entra volontariamente farà parte di un popolo. Troppo difficile? Facciamo la prova? Qualcuno che passa lì fuori, che va fuori per passare, uno va dritto, l'altro sceglie di entrare. Ci siamo? Dio ha stabilito che voleva un popolo, la sua Chiesa. Perché? Perché doveva essere la sposa del suo figlio. Ah, è un'idea bellissima. Bella, bella, eh? Potremmo parlarne per ore. Un'altra cosa che Dio ha stabilito è la predestinazione condizionale di modo. Si può entrare a far parte della Chiesa, si può convertire soltanto per mezzo della fede. Il modo ha stabilito il Signore, non chi si converte e chi no, ma che per convertirsi ci vuole la fede. E non solo, la grazia. Per grazia, mediante la fede in Cristo, siamo salvati. Qui dovete fare attenzione a un altro passo. Quando leggiamo Efesini 1, non possiamo pensare che Dio ha prestabilito chi deve essere salvato, perché li ha prestabiliti in un certo modo a far parte, a entrare, a essere. No, Dio non ha prestabilito chi deve essere salvato, ma se uno sceglie di essere in Cristo Gesù, attenzione, perché viene ripetuto continuamente: in Cristo Gesù, in Cristo Gesù, eletti in Cristo Gesù, salvati in Cristo Gesù, eredi in Cristo Gesù. In Cristo Gesù, se scegliamo di essere in Cristo Gesù, allora noi siamo il suo popolo, salvato per grazia mediante la fede. Un'altra cosa stabilita prima della fondazione del mondo è il sacrificio di Cristo. Si può essere salvati solo per mezzo della fede nel sacrificio di Cristo Gesù. Non c'è altra via di salvezza. Atti 2, 23. Prima Pietro 1, 18 a 20. Prima Pietro 1, 18 a 20, e leggiamo prima Atti 2, 23. Ho letto prima questo. Atti 2, 23.
Quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste.
Dio lo aveva previsto prima. Per la prescienza di Dio Gesù è stato dato. Gesù prima. Ma allora Giuda era predestinato, no? La scelta di Giuda era stata vista prima. E allora Gesù è stato messo in quel momento preciso lì vicino, perché Dio aveva previsto prima che ci sarebbe stato uno che l'avrebbe tradito. Il sacrificio di Gesù era preordinato prima della creazione. Prima Pietro 1, 18 a 20.
Sapendo che non potete corruttibili con l'argento o con l'oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandato dai vostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi.
Quindi preordinato prima è stato quel sacrificio e Gesù ha accettato di venire. Io vengo, ma hai preparato un corpo, vengo per la salvezza. Quindi la predestinazione condizionale, a condizione che Gesù accetta, a condizione che uno accetta la fede e la grazia, predestinato a condizione che, La predestinazione condizionale è anche personale, cioè Dio ha stabilito che chiunque crede viene adottato. L'adozione. Ha fatto i documenti in regola per l'adozione. Sapete che in Italia si possono fare le adozioni? Vai a fare i documenti e poi dopo presenti tutta una caterva di documenti per adottare un bambino. Dopo 100 anni, quando tu hai 103-105 anni, ti viene assegnato un bambino. E tu dici, un bastone, no? Arrivi lì e dici, che è? Ti ricordi quando avevi 20 anni, hai fatto la domanda per l'adozione? Allora, l'adozione è una cosa particolare, cioè Dio ha fatto tutti i documenti in regola per cui uno, se si converte e crede, lui ci dà il diritto di essere chiamati figli di Dio, ci adotta, ci rende adottati. È una cosa bella questa, o no? Per mezzo di Gesù ci dà il diritto di essere chiamati figli di Dio. L'adozione è stabilito per tutti quelli che credono. Quello che cammina fuori non ne sa niente di queste cose, ma noi che siamo entrati dentro, noi diciamo che bella cosa. Il Signore aveva già prestabilito che tutti quelli che credono sono adottati, è una cosa bellissima. Io mi sento adottato, sono un figlio di Dio, sono contentissimo di questo. E l'altra cosa è la santificazione, perché Dio desidera porre davanti a noi un modello. Quello che sta fuori e cammina non ha nessun modello, ma noi che entriamo qui dentro abbiamo un modello davanti a noi a cui tendere, e tutti quanti noi dobbiamo assomigliare al pastore. Quindi da domani in poi tutti senza credere, tutti coi bavi, me li immagini se tutti lo vede assomigliare
al pastore? Poi la moglie ce la so.
Ah, per i baffi le mogli, vogliono dare. Hai visto? Tutti col mal di schiena, la domani in poi, a posto siamo. Grazie a Dio, fratelli, il modello perfetto è Gesù. Alleluia. E noi vogliamo assomigliare a Lui in tutto e per tutto. Guardate, questa è la cosa più bella. Predestinati a essere chiamati figli di Dio. Questa è la cosa straordinaria. Predestinati a essere adottati come figli di Dio, predestinati a essere tutti come il figlio di Dio, come Gesù. Io sono entrato, non sapevo niente di queste cose, ma quando entro vedo, senti, mi dici qual è il destino per tutti quanti noi? Qual è il tuo destino? Qual è il nostro destino? Sai che cosa ha preparato il Signore per noi? Tutti quelli che sono entrati hanno un destino davanti, dobbiamo essere tutti come Gesù. Che cosa grande! Non dobbiamo essere come un uomo, non dobbiamo essere come il più spirituale della Chiesa secondo noi, non dobbiamo essere come quello o come quell'altro, il modello è Gesù. E quindi è importantissimo essere, diventare come Lui. Romani 8, 29 e 30.
Perché quelli che ha conosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Da un punto di vista della salvezza non siamo destinati alla perdizione o alla vita eterna. Ma nel momento in cui accettiamo il Signore, tutti quanti dobbiamo somigliare, predestinati ad essere come il nostro primogenito. Noi tutti fratelli, Lui il primogenito. Noi dobbiamo somigliare a Lui. Tutti quanti dobbiamo somigliare a Gesù. E è importantissimo vedere questo. Allora, noi non siamo né calvinisti né arminiani. Se fossimo calvinisti saremmo troppo rigidi da un lato, se fossimo arminiani baseremmo troppo sulle nostre opere. Noi cerchiamo di guardare quello che dice la Bibbia, e nei risvegli che ci sono stati nel corso del tempo si parlava di perfezione cristiana. Anche Wesley, avete sentito parlare di Wesley, noi abbiamo tanti cantici del fratello di John Wesley, che era Charles Wesley, e parlava di questa santificazione progressiva, ma certe volte lui faceva un po' confusione anche con la santificazione istantanea. Nel movimento pentecostale a volte invece si sono assunte posizioni estreme. Qualcuno diceva: dopo che ti sei convertito tu non puoi più peccare. Qualche altro diceva: dopo che hai ricevuto il battesimo nello Spirito Santo sei perfetto, non sbagli più. Si prendevano certe musate, perché appena siamo entrati nella Chiesa e ci siamo convertiti, noi pensavamo che erano tutti perfetti nella Chiesa. Che bello, sono tutti perfetti. Poi abbiamo cominciato a vedere che gli altri avevano dei difetti, vero? Solo gli altri. E la scoperta è stata tragica quando ci siamo specchiati, abbiamo visto che difetti abbiamo pure noi, poveri noi. No, la cosa più bella è sapere che dobbiamo tendere verso Gesù. Poi c'è stato un periodo anche nel movimento pentecostale, fratelli, che si diceva che il peccato a morte, il peccato imperdonabile, era quello là oppure quello là. Di solito erano due o tre. No, il peccato imperdonabile è quello, se uno commette quel peccato non c'è perdono. No, non esiste questo. Fratelli, non dobbiamo estremizzare le posizioni. Dobbiamo sapere che il Signore ci chiama a santificazione, ci chiama a essere sempre più simili a Gesù, ci chiama a essere come Lui. Non diamo la colpa alla predestinazione. Se no facciamo come quello che davanti al giudice che lo stava condannando gli diceva: mi dica le sue attenuanti. Le mie attenuanti, signor giudice, io credo nella teoria della predestinazione e perciò se ho fatto questo è perché io ero predestinato a farlo e quello era predestinato a morire. Non è che io l'ho ammazzato. Dice: no, era... E il giudice dice: che è sta cosa? Dice: ma tu l'hai ammazzato. No, signor giudice, la predestinazione non c'è più. No, sarebbe una scusa. L'ultima cosa, e terminiamo, la sicurezza eterna. La definizione: è impossibile per un credente nato di nuovo e afferrato dalla grazia di Dio perdere la salvezza e sviarsi. Per giustificare questa teoria si afferma che quelli che si sviano non erano veramente convertiti. Ma anche quest'idea contrasta con il pensiero biblico e con l'esperienza pratica. Purtroppo, fratelli, l'esperienza pratica ci dice che alcuni sono sviati, si sono allontanati dalla fede, altri hanno imbroccato delle altre strade e sono andati per altre dottrine, dietro ad altre dottrine. Quindi nell'esperienza pratica lo vediamo questo. Ma anche da un punto di vista dottrinale possiamo vedere che la parola di Dio dice diversamente. Ebrei 6 da 4 a 6.
Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti. È impossibile ricondurre di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio. Lo espongono infatti. Quando una terra imbevuta dalla pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili, quelli che la coltivano riceve benedizione da Dio.
Ora, fratelli, il termine seccadono è importantissimo. Significa seccadono in modo da non rialzarsi più. C'è la possibilità di cadere. E qui si parla di una caduta definitiva. Che cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? Che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? Non è una parola, non è una frase, ma è una posizione di resistenza all'azione dello Spirito Santo. Spirito Santo bussa alla porta del cuore, noi diciamo no, non solo una volta, ma sempre. La porta è chiusa in una maniera definitiva. Non sta a noi di giudicare questo, ma il Signore prende visione, però il fatto di cadere è come se io dicessi: da oggi in poi basta con la Chiesa, basta col Signore, basta con gli altri, non voglio più leggere la Bibbia, non voglio più pregare. Insomma, a me mi fa venire i brividi solo a pensarlo, però diciamo basta con tutto, ma lontano mi svio, me ne vado. È una cosa definitiva che poi io manterrò fino alla morte. Quindi investiamo contro lo Spirito Santo. Non c'è più perdono perché uno ha preso una posizione di caduta, di allontanamento. La responsabilità di Dio è in questo, che Dio ha preparato tutto per la nostra salvezza, e la responsabilità dell'uomo è che noi dobbiamo scegliere di credere in Gesù. Giovanni 6,40. Stiamo per terminare, eh? Giovanni 6,40.
Oddio.
Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nel ultimo giorno.
Questo è bellissimo, perché qui ci dà proprio il... Stefania, per favore, se lo rileggi. Qui ci dà proprio l'idea dell'equilibrio. La sovranità di Dio, la volontà di Dio e la scelta nostra di credere. Guardate com'è bello.
Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Cioè, il Padre lo vuole, vuole la nostra salvezza, però Lui non può operare sulla nostra volontà. Dobbiamo scegliere noi. Chi sceglie di credere e di contemplare Gesù è salvato. Dio lo vuole, se lo vogliamo anche noi, è possibile. La salvezza è una collaborazione tra quello che Dio vuole e quello che noi scegliamo. Dobbiamo scegliere di camminare con Gesù e di portare a compimento la nostra santificazione. Questa è un'opera graduale che ci porta a evitare il male e a consacrarci al Signore. Poi dobbiamo scegliere di perseverare sino alla fine. Allora, come si parla di predestinazione condizionale, noi parliamo anche di sicurezza condizionale. Gesù ha fatto delle promesse specifiche: nessuno vi rapirà dalla mia mano se restiamo nella sua mano, perché io posso scegliere anche di saltare fuori dalla sua mano. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. C'è sempre la condizione. Gesù non ci obbliga a fare le cose, e la bestemmia contro lo Spirito Santo è una posizione di resistenza. Allora, abbiamo detto che possiamo scivolare, però la nostra posizione di figli di Dio viene mantenuta. Allora, le posizioni estreme sono, pensate che solo in questi due versetti di Filippesi 2, poi li leggerete a casa, ci sono delle posizioni che possono essere prese e mantenute per lungo tempo. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza. E qualcuno dice: vedi, facciamo tutto noi, perché tu alla Bibbia gli puoi fare dire qualsiasi cosa, vero? Se prendi una cosa così fuori dal contesto, gli puoi fare dire qualsiasi cosa. Facciamo la prova. Volevo vedere se ci siete ancora. Figlio mio, sta attento alla mia saggezza. A caso, in quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro greggio. Noi dobbiamo stare fuori di notte, fare la guardia al greggio, e quindi non dobbiamo dormire mai. Non dovete dormire mai più in chiesa. Poi vediamo, i pastori stavano nei campi, di notte facevano la guardia. Di notte, per esempio, se la notte ci fosse una partita di calcio, i pastori possono stare, perché ognuno se la interpreta a modo suo. Ci siete? Mi raccomando, fratello. La Bibbia è grande, è ampia, ma non possiamo fare questi giochetti. e invece purtroppo con un versetto messo, uno solo, adoperatevi al compimento della vostra salvezza, Filippesi 2:13, Dio opera in voi il volere e l'agire. Ma te li immagini solo con questi due versetti, uno prima, uno dopo? Ci hanno fatto delle dottrine grandiose, siamo salvati per opere. No, è Dio che salva, è Dio che fa tutto, non dovete fare niente voi. Terribile, terribile. Allora, qui ci sono delle espressioni particolari da spiegare tenendo conto del contesto, perciò ho fatto questo esempio, che potete poi valutare e leggere a casa. Queste non le leggiamo qui. Leggiamo un versetto che è importantissimo per quanto riguarda questi versetti sulla predestinazione, Atti 13:48, e poi concludiamo. Atti 13:48.
Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna,
credettero, è la scelta personale, scelsero di credere. Però ordinati a vita eterna, che significa? Il verbo ordinato era un termine militare indicato per la disposizione dei soldati, era un verbo greco, prorizzo, da cui viene anche orizzonte. È un verbo particolare che indicava l'atto di ordinare. Per esempio, io voglio ordinare i soldati, e si dice proprio così nel passo del centurione, che dice: se io dico a uno, ordino a uno di andare là, quello ci va, perché io sono uomo sottoposto, ordinato, sottoposto ad altri. Se comando a uno, quello obbedisce. Io sono un uomo sottoposto e quindi sono ordinato a questo, ma io come soldato posso disubbidire. Io invece di essere nei ranghi, nelle file, posso andarmene, posso disertare. È chiara la posizione, fratelli? Quindi ordinati a vita eterna non significa, e non lo leggevano così i primi cristiani, noi lo leggiamo così perché anche noi siamo influenzati da questa dottrina della predestinazione. È un termine militare indicato per la disposizione dei soldati e viene tradotto deciso, sottoposto e in altri modi nel Nuovo Testamento. È vero, noi abbiamo scelto il peccato, ci siamo allontanati dal Signore, ma Dio ha fatto tutto per la nostra salvezza. Gesù sulla croce ha detto: è compiuto. Per la nostra salvezza tutto è stato fatto. Che dite, fratelli? Noi siamo qui per ringraziare il Signore stasera, perché il Signore ha fatto ogni cosa nel suo grande e immenso amore. Lui ci invita, noi abbiamo risposto all'invito. Ma ti dirò di più: se stasera non hai ancora risposto a quell'invito d'amore, accetta adesso Gesù nel tuo cuore, e lascia che Gesù faccia l'opera sua nella tua vita. Ci potrebbe essere qualcuno in mezzo a noi che ancora non ha fatto questa esperienza e che la può fare stasera. Per quanto riguarda noi stasera vogliamo dire: io voglio scegliere di continuare a camminare con Gesù. Che dite? Io voglio camminare con Lui fino alla fine, perseverare sino alla fine, perché colui che ha cominciato in noi un'opera buona la porterà a compimento. Alziamoci in piedi, preghiamo il Signore. Alleluia, gloria al nome del Signore, gloria al nome di Gesù, alleluia, gloria al nome di Gesù. Ringraziamo il Signore.